La cosa che cercherò di fare brevemente è, diciamo così, partire da un concetto, e cioè è nei momenti di crisi così acuti che bisogna impostare, fare le riforme. Quindi io questo approccio lo condivido fino in fondo. Anche nel momento in cui siamo di fronte ad un colpo, stante così le cose, mortale per il welfare, di quel welfare di cui stiamo parlando. Perfino quei 61 miliardi sono in discussione. Bisogna che questo noi lo sappiamo bene. Però io penso una cosa, sono molto d'accordo con Pisapia quando dice non è che faremo questa riforma in queste condizioni politiche, è fuori discussione. Ma ciò che noi dobbiamo fare da adesso è costruire i riferimenti veri di una riforma. E sulla base di questo fare una battaglia culturale nel Paese. Il professor Onida diceva qua e là riaffiora il liberismo, il neoliberismo. Usava per la sua grande gentilezza un eufemismo. Noi la prima cosa che dobbiamo fare è sconfiggere un'idea neoliberista che... Mentre nel mondo è profondamente messa a critica, questo è un paradosso, su cui ragionare rispetto a tante questioni, ma qui non ho tempo, e importanti economisti, si potrebbe dire dai vecchi Chicago Boys ai nuovi Chicago Boys, importanti economisti, Chicago Boys erano quelli di Bush, che stanno ragionando e rimettono al centro il tema del welfare. Chi ha costruito un'idea di modello sociale e di welfare, che è l'Europa, vive paradossalmente il maggior livello di crisi di questa idea. E qui c'è dentro tutto il tema che per me in questo paese, vorrei dire a proposito di spread, per me in questo paese è il problema prioritario. L'Italia ha un grande problema culturale e se noi non costruiamo un nuovo punto di vista, la rincorsa agli spread sarà senza soluzione, o meglio, porterà alle visioni delle lettere della BCE che oggi il Corriere della Sera ha pubblicato. Allora, la prima cosa che a mio parere noi dobbiamo dire è che il welfare non è semplicemente una spesa. Il welfare è economia, è valore, è lavoro. Ci sono giapponesi, forse in questa mia espressione, dato che io penso che chi ha responsabilità istituzionale deve sempre tenere un linguaggio serio, visti i tempi e visti gli esempi. Ma ci sono giapponesi che stanno ancora sul ramo del Novecento e ci spiegano che il welfare è un lusso. O noi contestiamo alla radice questa idea, da un punto di vista anche economico, oltre che culturale, o noi non andiamo da nessuna parte. Per cui io nell'impostazione rispetto anche ai principi fondamentali che io condivido, che il professor Onida ci ha detto, metterei anche questo punto. Cioè noi, io quando dico noi dico un punto di vista largo che va perfino oltre l'idea della collocazione politica nel centro-sinistra. L'idea cioè del fatto che esiste un patto di cittadinanza, esiste una comunità e che l'idea secondo la quale ciascuno fa per sé è un'idea fallimentare per tutti, tranne che per quel 5 o 10% che si catta, fatemi usare questa espressione, che si catta il 48% della ricchezza prodotta in questo paese. Secondo punto, quindi l'economia sociale. Dobbiamo arricchire per uscire anche, sono d'accordo, in una slide c'era, diciamo così, il rischio di cadere sempre nei luoghi ideologici di ieri, pubblico-privato, welfare comunitario, welfare di servizi, sono tutti riferimenti che non ci aiutano a costruire il nuovo, o meglio, che dobbiamo avere la forza e il coraggio di superare. Il tema chiave è l'economia sociale. Avendo ben chiaro un punto che per me è irrinunciabile, è che quando tu parli del servizi alla persona, o per la famiglia, o per la comunità, ma quando tu parli di servizi che riguardano le persone, tu non sei dentro ad una logica di mercato. E su questo io dico dobbiamo fare una battaglia culturale, perché non è come vendere un frigorifero, ok? Chi partecipa all'economia sociale rispetta dei principi, degli standard qualitativi, degli standard economici legati alla copartecipazione. Se no è fuori da questo sistema. È ben oltre un'idea di pubblico e privato, privato meglio del pubblico, il pubblico meglio del privato. Noi non facciamo i servizi, noi dobbiamo costruire un'economia sociale, perché il nostro valore non è il servizio e non è nemmeno il servizio pubblico. È questa la discontinuità culturale che dobbiamo fare. Il nostro valore è riuscire a dare alla persona in relazione al bisogno e alla famiglia in relazione al suo valore complessivo quello di cui in modo appropriato ha bisogno rispetto al fatto che noi abbiamo dei valori di riferimento, per cui alcuni diritti sono irrinunciabili. Perché io costruisco questi punti di riferimento, diciamo, generali? Perché io penso che nella nostra discussione e nella discussione di questo Paese, io parlo della necessità in questo Paese di un nuovo discorso pubblico. C'è bisogno di un nuovo discorso pubblico a fronte della desolazione in cui ci troviamo oggi. Un nuovo discorso pubblico che dà valore. Perché ciò che a me preoccupa è questa distanza che ormai rischia di diventare siderale e pericolosa per la democrazia e per la qualità della nostra società tra le persone e le istituzioni. Perché ormai di questo stiamo parlando, non semplicemente di una classe politica. Qui, attenzione, che passa l'idea di un nuovo populismo. Il problema non è come si chiama il capo dei populisti. Il problema è il populismo. E su questo il populismo, nel senso comune di questo paese, ha fatto strame di tanti valori e ha fatto senso comune, piaccia o non piaccia, in modo trasversale, a destra come a sinistra, al centro, sopra e sotto. Terzo punto della vostra riflessione riguarda un tema. È chiaro, Emanuele l'ha detto, non possiamo parlare di tutto, però c'è un punto che non possiamo non vedere, che riguarda il tema del lavoro e il tema degli ammortizzatori sociali, che in questo paese sono all'età della pietra. Perché oggi noi agiamo in via di surroga con ammortizzatori sociali in deroga in un paese che ha il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti con ammortizzatori sociali ordinari che guardano sopra qui, come se la Fiat avesse ancora 50, 60, 70 mila dipendenti. E non faccio qui la battuta da quale ero trascinato sulla Fiat, perché... Allora, c'è bisogno di una riforma e dentro a quel plafond di risorse bisogna mettere anche questo punto. Perché se no sul welfare, inteso come assistenza, si scarica una domanda non corrisposta che il welfare non è in grado di tenere. Quarto punto. Io una cosa a me non convince delle cose che avete detto. E riguarda il tema della definizione dei LEP in relazione alle risorse disponibili. E cerco di spiegarmi perché. Poi cercherò di dire anche brevissimamente che cosa dobbiamo fare oggi rispetto anche alle cose che ha detto giustamente il sindaco Pisapia. Per me c'è una grande questione che riguarda questo paese. Io penso che l'Italia non sia solo di fronte ad una crisi in relazione al debito e in relazione alle sue. L'Italia è di fronte a un paradigma di cambiamento radicale che o lo fa o non ce la farà. Questo a proposito di tutto il dibattito che si sta facendo in questo paese alla ricerca dei cavalieri bianchi, perché tutto cambi, e cioè nulla cambi. Questa volta è la sfida. Allora, il primo tema riguarda la questione della riforma fiscale. O la riforma fiscale in questo paese la fai? E non è una passeggiata, perché noi non stiamo parlando di qualche migliaio di persone che irresponsabilmente non paga le tasse. Se fosse così sarebbe semplice. Stiamo parlando di milioni di persone che non hanno la fedeltà fiscale. E ricostruire questa fedeltà fiscale vuol dire cambiare regole dell'economia, alleggerire il lavoro, alleggerire l'impresa, superare i sistemi che per superfettazione hanno prodotto un sistema fiscale tanto inestricabile quanto perforabile, e fare una riforma vera. Se noi vogliamo essere riformisti ci tocca, se no questo paese con gli aggiustamenti non lo governeremo mai, tantomeno per quello che riguarda la nostra appartenenza, tanto meno il centro-sinistra lo governerebbe mai con aggiustamenti. O noi ricostruiamo discorso pubblico, un progetto di comunità e su quello facciamo un cambiamento radicale. Stiamo parlando di 150 miliardi che sfuggono alla... Stiamo parlando di più di 20 punti, dice la Banca d'Italia, di PIL su il sommerso. Perché? Perché la distribuzione sui beni pubblici è inadeguata. Non so se riesco a spiegarmi. Voi qui avete fatto vedere la tabella fino al 2010, dov'è il professor Bosi? La tabella fino al 2010 della sanità. Ma fino al 2010 la sanità è cresciuta mediamente del 3-4%. Dal 2010 al 2011, il 2011 è cresciuto dello 0,8, il 2012 crescerà dello 0,1, il 2013 dello 0,1. La sanità va in default. È chiaro? Va in default, no, bisogna saperlo. Va in default. Anche in quelle realtà assolutamente, diciamo, considerate, a me non piace questo termine, virtuose e canaglia, che è un tema sempre... Il linguaggio della cultura della destra è micidiale, virtuosa canaglia, e quindi tu hai già detto tutto, tutte le colpe da una parte, tutto il bene dall'altra, una visione manichea sbagliata, ma quanti applausi prende anche tra chi dovrebbe essere, diciamo così, più attento rispetto a questi applausi. Il linguaggio è importantissimo. Allora, una patrimoniale, bisogna avere coraggio, cioè non c'è niente da fare. Una patrimoniale, un processo di 5 anni per il rientro dal sommerso, la ridistribuzione di risorse verso i grandi segmenti che tengono la comunità, producono valore culturale, sociale ed economico. Quinto punto, la riforma istituzionale. Questo è un grande problema, io adesso ne parlo solo in chiave. Io penso questo. Il giorno in cui noi, sindaco, smetteremo di, tutti noi, a partire da me, così non voglio, di ragionare sulla, diciamo così, assetto istituzionale in relazione al luogo dove noi siamo, avremo fatto la prima rivoluzione culturale di cui abbiamo bisogno. Cioè, io considero devastante la demagogia che è stata fatta sulle province, semplicemente per dare in pasto all'opinione pubblica una cosa, non perché non pensi che bisogna fare una riforma, io sono per fare una riforma anche per superare i 4 livelli di elezione diretta, ma non a pezzi, a spot, per prendere l'applauso, ma un impianto. Allora, questa è la crisi più significativa, cioè quel che abbiamo oggi non è in grado di corrispondere nei tempi e nell'efficacia alla sfida competitiva a cui siamo chiamati. Questo è il punto, questa è la ragione. Quindi noi dobbiamo rispondere alla domanda, non cosa mi conviene, ma che cosa serve per dare efficacia? Faccio un esempio che è quello che faccio sempre, perché mi sembra quello più, diciamo, più meglio comprensibile, almeno che a me risulta più comprensibile. Se dobbiamo governare il problema dell'acqua, tu puoi avere i confini amministrativi che vuoi, e poi decidere la riforma istituzionale dando la competenza a chi vuoi, ma o governi sulla base del bacino idrico o altrimenti la natura ti manda a quel paese. È chiaro? Io ho vissuto l'emergenza della piena del 2000 del Po e mi sono trovato di fronte a Parma, nel Parmigiano, l'argine maestro del Po, dall'altra sponda, Presidente Bassetti, dall'altra sponda, più alto di un metro e 75 centimetri. E dato che tutti sanno che l'acqua, anche se gli parli, non fa la parabolica, capite che cosa significa? Non riusciamo mai a introdurre il concetto della appropriatezza. Cioè, cosa serve per rispondere al problema? E qual è il problema? Allora, sul welfare, io dico una cosa semplice. Tra le due vie che avete indicato nella slide, cerchiamo una terza. Cioè, non possiamo distribuire attraverso il sistema del federalismo fiscale, su cui poi arriverò, poi ho finito, attraverso il sistema del federalismo fiscale, non possiamo distribuire a 8.000 comuni. Chi fa la perequazione? Chi fa la perequazione? Visto che giustamente voi dite che c'è bisogno di un'area vasta. Ma i rischi di centralismo regionale sono rischi reali. Allora, costruiamo un sistema partecipativo, un luogo che potrebbe essere la conferenza delle autonomie locali, che decide sulla base di criteri condivisi dove vanno allocati i servizi. Io non li allocherei poi, noi stiamo cercando faticosamente, con tutti i nostri limiti, stiamo cercando di fare, ma noi dobbiamo pensare a dei distretti. Per me è il comune che deve avere poi in mano le risorse, non un'azienda, nemmeno partecipata, nemmeno pubblica, il comune, che poi sulla base di una visione integrata, il sistema integrato che va dalle ASL, perché senza il socio sanitario, una visione integrata nel socio sanitario non facciamo niente. Però è la politica, la rappresentanza politica che deve decidere, non un tecnico. Dove vanno le risorse e come debbono evolvere i servizi. Ma a questo ragionamento manca un'altra gamba, e questa è una cosa che vi propongo di, su cui riflettere e ragionare, che è quella che, adesso dico, l'organizzazione di chi ha bisogno e la sua rappresentanza. Questo sistema ha bisogno, perché è nuovo, profondamente nuovo, ha bisogno di una partecipazione di quella che possiamo definire la domanda e dei diversi soggetti che partecipano alla erogazione dei servizi. E per me ci deve essere un mix. Io non ho totem ideologici. Il problema, per esempio, di un'erogazione diretta alla persona è sulla base di quale ragionamento fai. Se lo fai, come avete detto anche voi, se lo fai sulla base di un impianto integrato, mi sta bene. Se è la social car, se è il buono della serie to e vai dove ti porti il cuore, non mi sta bene, perché impoverisce la comunità. Ma se è un mix che è dentro ad un processo, perché no? Perché noi dobbiamo usare diversi menu. Per esempio, sul tema delle badanti, noi stiamo facendo una piccola sperimentazione di formazione e di integrazione, difficilissima. Ma attenzione, non è che possiamo pensare di risolvere il problema delle badanti semplicemente con l'assistenza domiciliare e il fatto che diversi, diciamo, soggetti, professionisti vanno a... No, qui c'è un problema di fiducia tra la persona e chi c'è, c'è un problema di permanenza, c'è un problema prima di tutto di amicizia e di relazione che questa società sta distruggendo, anche in riferimento alla catena familiare che è sempre più corta ed è sempre più proiettata anche per certe ragioni. Ecco, allora io penso che ci siano dei riferimenti che se noi, io mi illuderò, io non sono pessimista, anche perché, intendiamoci, cioè se sei pessimista e guardi in basso, oggi questo paese non lo salviamo, e quindi io sono convinto che nel momento in cui noi riusciamo a partire dal basso, a porre questa questione, a porla nella società, prima o poi anche Minzolini comincerà a parlarne. Perché, attenzione, voglio dirvi una cosa dal punto di vista culturale di cui io sono preoccupato. Le 6 pagine permanenti sulle intercettazioni su tutti i giornali sono un problema culturale, rischiamo di abituarci e rischiamo di diventare tutti guardoni. Attenzione, o noi riusciamo a costruire un altro punto di vista culturale o altrimenti federalismo fiscale. Allora, il federalismo fiscale, così come lo abbiamo non conosciuto ma intravisto, è morto, non c'è più. Nessuno in questo paese seriamente può credibilmente parlare di federalismo fiscale. Perché? Perché nonostante io sia convinto che la 42 avesse elementi più positivi di quello che pensate voi, ma ne abbiamo già parlato altre volte, perché le 3 manovre hanno sottratto qualsiasi possibilità di federalizzare. Io dico sempre a Calderoli, federalizzare 0 è molto semplice, fa 0. Cioè non c'è bisogno di fare 32 decreti. A proposito di semplificazione, ma qui ci aiuta Brunetta. Ma noi un discorso sul federalismo fiscale solidale lo dobbiamo pur fare e lo dobbiamo rilanciare, partendo da un problema. Fare seriamente il federalismo fiscale prevede una classe dirigente che abbia la consapevolezza di ciò di cui parla. Uno dei grandi problemi in questo paese è la competenza. Noi abbiamo parlato e ascoltato cose incredibili sul federalismo fiscale. Ricordo un ministro autorevole, perché fa le riforme, che una volta disse: col federalismo fiscale noi facciamo queste cose. Uno, più soldi alle regioni speciali, più soldi al nord, più soldi al centro, più soldi al sud, più soldi alle isole, più efficienza alla pubblica amministrazione, meno spesa pubblica e meno tasse. Quando l'hanno letto gli americani, l'hanno subito richiesto per una consulenza al presidente Obama, perché ora ecco, sono tutte sciocchezze, così come è una sciocchezza dire ci tratteniamo l'80% delle nostre risorse al nord, così come è una sciocchezza dire ci vogliono degli anni, perché se noi abbiamo un'idea di nazione, e io ce l'ho, non di Stato, di nazione, di Repubblica, e io ce l'ho, e credo che sia un valore fondamentale, noi dobbiamo sapere che costruire il federalismo significa costruire un processo che prima di tutto metta all'ordine del giorno, con tutta una serie di scelte radicali, il Mezzogiorno e alcuni diritti fondamentali nel Mezzogiorno. I LEP sono essenziali, ma nei LEA, in sanità, non sono soddisfatti nel Mezzogiorno. Lo vogliamo capire o no? Avranno sbagliato chi ha governato quei territori, ok, ma se tu vuoi dare i LEA e i LEP in quella parte del territorio, devi investire, perché se la media è dei bambini all'asilo nido è del 10% e in Emilia Romagna del 30%, qual è lo standard che prendiamo? Il 10, il 20, il 30 o il 33, che è quello degli obiettivi di Lisbona, a proposito di Europa, che il governo ha firmato? No, perché questi pensavano di mettere poi il 20 o il 15, col risultato che chi ha di più deve far pagare le tasse in più per avere i servizi che ha. È un pasticcio. Bisogna però ricostruire questo percorso, semplificando e risolvendo delle questioni. Non tutti debbono fare le stesse cose. Le province che fanno anche loro la distribuzione delle risorse, le regioni che fanno la distribuzione delle risorse, i comuni che le governano e poi fanno la distribuzione delle risorse. Bisogna che ce la facciamo, e ci abbiamo anche poco tempo, perché se no arriva un semplificatore. Ricordatevi sempre che è stato scritto, no, attenzione, non è una cosa, purtroppo non bisogna sorridere, ricordatevi sempre che è stato scritto un provvedimento da parte del governo con su scritto a che ora si debbono riunire le giunte e i consigli comunali a proposito di federalismo in Italia, e che si poteva fare con uno solo nei piccoli comuni, uno solo. Diciamo, ci ricorda, abbiamo fatto i 150 anni dell'Unità d'Italia, ci ricorda un pezzo della storia di questo paese. Attenzione, è molto importante. Finisco su una questione. Noi stiamo facendo la battaglia per cambiare. 2012 sarà un anno durissimo. Se il governo non cambia impostazione, e pare proprio di no, arriveremo a situazioni molto critiche.
Può cambiare il governo, però.
Parlando come membro del centro-sinistra, diceva un grandissimo formatore: non è mai troppo tardi. Io dico: oggi è già troppo tardi perché cambi questo governo. Attenzione alla delega sull'assistenza. La delega dell'assistenza può produrre una devastazione. Allora, lì c'è scritto una cosa che teoricamente va bene, no? Passare alle regioni una serie di funzioni e di competenze per quello che riguarda il tema della disabilità, degli assegni, eccetera. Ma in quella delega c'è scritto meno 20 miliardi. E c'è anche un automatismo: se non si fa la riforma, c'è la tagliola di cui parlava il professor Onida. Allora, diciamo una cosa chiara: non esiste che loro diano le competenze alle regioni e agli enti locali e si prendano 20 miliardi, attenzione, non per redistribuirli nella logica che voi proponete, ma per tenerseli. Secondo punto, quella riforma introduce una idea residuale di welfare, partendo dal fatto che solo il bisogno deve essere riconosciuto, e se va avanti così la dialettica con l'Europa, ci va un'altra volta bisogno. Io dico che noi dobbiamo fare una vera e propria battaglia culturale su questo, cioè dobbiamo dire no. Se voi discutete, perché nella delega teoricamente fiscale e assistenza, quindi due cose, non c'è scritto nulla. E sapete perché non c'è scritto nulla? Perché loro pensano di esercitarla attraverso un decreto madre e poi dei grandi PCM che non passano nemmeno dal Parlamento, per quanto il Parlamento sia no, questa cosa non la dobbiamo consentire, e dobbiamo mettere in moto la società sulla base di queste idee, se le condividiamo, mettere in moto la società, riuscire a rompere i format televisivi, riuscire a essere presenti, e laddove governiamo sperimentare sempre di più forme che vanno in questa direzione con i limiti oggettivi che ci sono, ma che, come dire, presentano pezzi di questo ragionamento. Io penso che o noi facciamo questa operazione e siamo titolari noi di una riforma vera che chiama in causa anche altri, e ho finito, le imprese, le fondazioni, tutto deve cambiare, perché qui tutti, la nostra grande dimensione culturale in questo paese è facciamo dei gran convegni e dire che bisogna cambiare, partendo da questo, che io sono già cambiato, tutti voi dovete cambiare, questa è la dimensione culturale. Eh no, quando voi dite gli asili aperti, gli asili delle imprese aperti, sì, io penso che la responsabilità sociale dell'impresa debba prevedere un suo impegno nel welfare, ma non come decidi tu, dentro un impianto condiviso dalla comunità, così le fondazioni, così tanti altri soggetti. E alla fine voi avete capito cosa penso? Penso a un welfare, sistema integrato, dove i soggetti siano tanti e dove non c'è né un capo né un padrone che si chiami sindaco, presidente della regione o quello che volete voi, ma c'è una consapevolezza comunitaria che condivide un impianto progettuale. Noi questo lo possiamo fare perché la nostra comunità è più matura di come noi la vediamo, è più consapevole. Quello che fanno le famiglie oggi è enorme, ma perché non è ancora esplosa la crisi sociale, e se va avanti così io temo che esploderà, per due ragioni. Perché altro che Tremonti e Mago Zurlì, qui cosa ha retto in questo paese? Ha retto la famiglia e il risparmio familiare, questo è quello che ha retto, e che ha sostituito una ridistribuzione. Il problema è adesso che questi due elementi di tenuta sono assolutamente in tensione, per cui bisogna cambiare.